realtà. Intanto benvenuti a tutti quanti alla giornata inaugurale della 4 giorni di Casa Pound Italia, la nostra festa nazionale. Apriremo oggi i lavori con questo incontro, questa conferenza, da appunto un tema assolutamente attuale, che è quello della politica al di fuori dei partiti. Viviamo in un periodo in cui la fiducia nei partiti tradizionali è al minimo storico, viviamo in cui sicuramente è davanti agli occhi di tutti l'incompetenza, l'inadeguatezza di una classe politica assolutamente inguardabile. È in questo periodo, proprio in questi giorni, uno scandalo di corruzione comunque molto, molto grave, è sicuramente la notizia più importante del dibattito politico e non solo. E quindi, vista l'esperienza di Casa Pound Italia e tutto quanto quello che è il nostro percorso, è sicuramente importante affrontare questo tipo di questione. Con noi oggi c'è un nostro ospite, che è Vittorio Sgarbi, che è il fondatore del Partito per la Rivoluzione e il vicepresidente nazionale di Casa Pound Italia, Andrea Antonini. La prima domanda ovviamente è d'obbligo per il nostro ospite. Appunto, a Vittorio Sgarbi chiediamo: perché nasce il Partito per la Rivoluzione e, appunto, vista questa crisi della politica dei partiti attuale, quali sono comunque gli obiettivi e le finalità di questo nuovo progetto?
Beh, intanto immagino che non sia per un ossequio a me, ma per una natura di chi non accetta regole e imposizioni in nome anche della militanza in un partito, visto per esempio l'effetto tragico di un criminale della politica come Gianfranco Fini, il quale è partito da Mussolini, è passato ad Almirante, ha chiamato Mussolini il male assoluto, è passato a Berlusconi per arrivare a Casini, sfiorare Rutelli, arrivare a Bersani, cioè un idiota che ha cancellato ogni identità politica propria, e quindi mi pare che non si possa chiedere a nessuno di obbedire a regole quando i capi le trasgrediscono in modo così evidente. Ma c'era un caso anche precedente di quello che io ho definito, non potevo poi trasferire la definizione a Fini, che è Mario Segni, detto da me l'amante ideale, perché cambia sempre posizione, perché cominciò come democratico subalterno, poi passò a Occhetto per fare non so quale idiota riforma elettorale, per andare poi eletto in Parlamento con Fini, cioè dei deficienti, insomma. Poi c'è una mummia che si chiama Dini, il quale non è mai stato vivo ed è mummia anche con sua moglie, due figure che stanno con un sarcofago da molti decenni, il quale è allo stato attuale, come forse non sapete, presidente della Commissione Esteri del Senato del governo Monti. Era poc'anzi presidente della Commissione Esteri del Senato del governo Berlusconi, era stato presidente della Commissione Esteri del Senato del governo Prodi. Cioè, se uno è questo, vuol dire che è inutile andare a votare. Metti una mummia qua, una mummia là, una mastella di qua e hai risolto facendo... Dicevo che non credo quindi che sia, non seguo me, ma se lo fosse ringrazio, che mentre mi aggiravo, essendo sorprendentemente in anticipo, ho visto la parola rivoluzione alle mie spalle, che immagino sia nella vostra natura, oltre che nel mio carattere e temperamento, e che è una bella parola che non ha niente a che fare con le posizioni politiche, perché c'è stata una rivoluzione bolscevica, c'è stata la rivoluzione fascista. La parola rivoluzione, togliendo bolscevico e fascista, è vita, è movimento, è capacità e intelligenza rispetto alle situazioni. Ed è soprattutto un concetto, per cui ormai da più di un anno ho meditato, a quello che poi spiegherò rispondendo alla domanda, una alternativa a questa situazione bloccata, le liste bloccate, i personaggi bloccati, le persone che non cambiano, e ho pensato che c'è stato un movimento che lentamente, attraverso suggestioni di antipolitica che sono insensate, perché qualunque atto è politico e la politica non può essere negativa o positiva. Se uno sta a casa sua non compie atti politici, se uno vive e si muove in società fa politica. E fare politica è una cosa assolutamente neutra, come mangiare. Certo, se mangi il cibo inquinato fai qualcosa che ti fa danno. La politica è inquinata, ma non puoi fare l'antipolitica. La politica è rappresentata male, ma non puoi fare l'antipolitica. Ma siccome uno è un patente cretino e si chiama Grillo, ha inventato l'antipolitica. E a riprova della sua stupidità, non soltanto ha detto le cose che tutti condividono, per forza, se uno dice che uno è un ladro, è ladro per uno di destra, per uno di sinistra, perfino per Di Pietro, che è sicuramente un ladro mascherato da poliziotto, ma è un ladro tipico. Di Pietro è una sintesi fra un idiota come Rutelli e un ladro come Lusi. Lui li tiene insieme, cioè è idiota e ladro contemporaneamente. Prova ne sia che la sua azione contro il ladro Craxi, visto che i ladri sono tanti, ha portato questo effetto. Lo stipendio di un magistrato nell'arco di una vita non supera il milione di euro. Ora, il signor Di Pietro, sia come sia, in un conto intestato a se stesso, a sua moglie e alla sua amante o ex amante, che si chiama Mura, ha incassato e tenuto per sé, per uso che può anche essere, non dirò lecito, ma non deviato, 100 milioni di euro. Passare dalla magistratura alla politica gli ha portato 100 milioni di euro, investiti in case a Praga e non so dove, che io sto inseguendo, anche se forse non arriverò al punto di conclusione, forse con prestanome, per avere a disposizione un patrimonio che mai avrebbe avuto. Questo è il risultato della battaglia contro Craxi. Allora, se è evidente che dove c'è un ladro, chiunque è poliziotto, non dice niente di nuovo Grillo quando indica quella che sempre più appare la inadeguatezza della politica rispetto a furti, abusi, falsificazioni di rimborsi e altre cose che fanno perfino pena, però ci sono. Ha ragione, però non la puoi chiamare antipolitica, perché non è che Fiorito, ex sindaco di Anagni, è ex fascista o ex Missino o ex Annino e poi ex niente, è la politica. E se è un uomo disonesto, fine. Ma non è che questo vuol dire che è disonesta la politica. Allora, per dimostrare che la politica, ecco perché nasce la rivoluzione, va negata, cosa fa il cretino? Prende il nome di un albergo, 5 Stelle. Ma che roba è? Perché devo chiamare un movimento 5 Stelle? Che cazzo è 5 Stelle? Una televisione calabrese? Un albergo con delle buone suite? Vuol dire che io non cerco poltrone, ma suite. Cioè, ma che cazzo è, cretino? 5 Stelle con la V grande, una testa di un idiota. Allora ho pensato, dobbiamo ridare senso alle parole. Meglio che 5 Stelle è rivoluzione, che parola che tutti conoscono e concetto che tutti vogliono rispetto alle cose che non funzionano, e la chiamiamo anche partito, non Lega, Sega, Movimento o tutto quello che tirano fuori pur di evitare le parole, perché la prima ipocrisia è nell'aver paura delle parole. Allora, di lì sono partito e abbiamo fatto una verifica con, diciamo, al di là dell'ideologia, non essendo io certo né di destra, tantomeno di centro e neanche di sinistra, cioè non so che cosa sono, ma non mi identifico in identità politiche prestabilite, la rivoluzione anche nel mondo cattolico è desiderata da 2/3 degli elettori di 6 mesi fa, oggi saranno probabilmente 3/3, per cui mi pare che fosse una scelta felice, tant'è che avendo immaginato che il primo test per noi, senza una lira, senza rimborsi mai avuti, e quando ho fatto un partito con Pannella, quel ladro di Pannella i rimborsi li ha presi lui, tutti i rimborsi possibili, perché non ho mai visto una lira pubblica, ci troviamo a muoverci con una qualche difficoltà, avendo come solo patrimonio la mia immagine, peraltro molto controversa e molto complicata, perché passi, certo, alcune cose mie non possono non passare perché sono evidenti, ma qualcuno può anche avere l'antipatia nei miei confronti che è messa in gioco e in conto, ma tolto questo abbiamo pensato che il primo test è la Sicilia e appena io ho indicato la rivoluzione immediatamente ho trovato 2 ladri, uno tale Crocetta, uno che dice se vinco le elezioni non trombo più, cioè non lo prendo, ma che cazzo di logica è? Ci può essere uno che fa politica dicendo, cioè, Sarkozy dice se divento presidente non trombo Carla Bruni, ma che roba è? Anzi la trombo 2 volte, non ho capito quale sarebbe la ragione di dire faccio il presidente, no, perché è una cosa come andare in convento, vaffanculo, ho capito che era un incapace Crocetta, però tanto incapace da mettere una sua foto tutta truccata con su scritto la rivoluzione è già iniziata e rubare la parola rivoluzione per il logo, una specie di giravolta, girandola una cagata di simbolo, che è quello della lista sua come presidente. Un altro che si chiama De Luca ha fatto rivoluzione siciliana, così mi sono trovato ad avere già 2 copie a riprova della bontà del prodotto. Proveremo adesso, oltre la Sicilia, a valutare l'opportunità che questo possa essere messo in gioco per il Parlamento nazionale, di cui non dobbiamo avere paura, perché, come dicevo Pannella, è meglio esserci che essere fuori. Se sei fuori, vedi gli altri che fanno cagate, se sei dentro, puoi tentare di impedirle, come io in alcune circostanze, stando al governo, ho impedito per esempio la distruzione del mausoleo di Teodorico a Ravenna, dove c'era il solito architetto che buttava giù tutti i pioppi, tutte le piante per fare una piattaforma, cioè cose che poi possono anche non interessare nel dettaglio le persone che non hanno particolare attenzione per quell'unica cosa che noi siamo, che è il nostro patrimonio artistico. E però se sei dentro puoi tentare di impedire. Ho impedito per esempio a quell'altro imbecille dell'attuale assessore che ha preso il mio posto a Milano, Boeri, di distruggere il Porto Vecchio di Trieste, che è meraviglioso, per fare solo grattacieli quando era architetto. Anche quello è importante. Se non sei dentro, queste cose non le devi fare. Possono interessare poco, interessare molto, ma sono cose importanti da poter fare se hai idee chiare e volontà di fare. Sull'unico precetto che riguarda l'onestà politica, che è quello che nel 1931 indicò in maniera molto precisa Benedetto Croce. Il vero politico onesto è il politico capace. La massima disonestà è l'incapacità. Poi c'è la disonestà anche materiale di chi ruba. Ma allora, dicevo l'altro giorno a Berlusconi, che per fortuna è una delle persone con cui ho mantenuto i rapporti, per cui anche immaginando che tante cose finiscano, bene o male, c'è uno che pur non avendo le idee chiarissime sta in un mondo dove tutto è dall'altra parte. Ormai è evidente che tutta l'Italia sarà rossa, dal Piemonte che si perderà, alla Lombardia che si perderà, forse il Veneto e la Sicilia, forse, tutto il resto sarà rosso, tutto. Per cui in questo quadro il rapporto con Berlusconi può essere utile non perché possa fare una barriera politica e rappresentare un'alternativa, ma perché perlomeno potrà puntare su qualcuno, ammesso che lo faccia, che non stia a sinistra. Già questo è una prova di onestà, almeno intellettuale, se non politica, perché c'è da sperare che non, anche lui non diventi di sinistra, tutto è possibile. Se non diventerà di sinistra Berlusconi, potremmo dire che almeno ha mantenuto una posizione. Ma gli ho spiegato questo. Il dato politico, ecco finalmente la risposta alla domanda, è evidente. C'è un'area extraparlamentare che spinge per diventare parlamentare, con la famosa suite delle 5 Stelle, che urla e protesta e stabilisce una rivoluzione. E quella sta fuori del Parlamento. Ce n'è un'altra molto interessante da ogni parte, tanto che la destra la guarda con interesse, che è nell'area del più stabilizzato e consistente dei partiti di sinistra, che è il PD, e si chiama Renzi. L'unica cosa nuova della sinistra è Renzi, non certo Vendola, uno che per fare politica dice voglio fare un bambino col culo, è una cosa che uno non ci vuol credere, cioè non è possibile, ma va a darvi al culo, fai quel cazzo che ti pare, non rompere i coglioni. No, se mai visto che uno fa i figli col culo, cioè se lui usa solo il culo, fa figli col culo, che è poi l'origine dell'attuale politica, e ve la racconto. Voi sapete di chi è figlio Berlusconi? È figlio di Di Pietro. Di Pietro aveva fatto quel gran casino che sapete, per colpire tutta la Prima Repubblica, per colpire il pentapartito, per colpire la Prima Repubblica. E cosa ha fatto Di Pietro? Ha inculato la Prima Repubblica e come per un parto anale è uscito Berlusconi. Berlusconi è il figlio del rapporto perverso fra Di Pietro e la Prima Repubblica da lui inculata. È nato questo, invece di abortire, è nato questo ragazzo così che è venuto fuori da lì e è il vero figlio di Di Pietro, perché senza Di Pietro Berlusconi non ci sarebbe stato. Come ricorderete, tutto nacque, berro io l'amaro calice, quando lui aveva immaginato un'area, diciamo, di consenso politico in un nuovo contenitore per il pentapartito che era ormai dissoluto, dissolto, oltre che dissoluto, chiedendo a Segni e a Martinazzoli di esserne i riferimenti come candidati presidente del Consiglio. Questi rifiutarono e lui andò, l'abbiamo visto tutto il resto. Ma non sarebbe nato senza lo stupro di Di Pietro alla Prima Repubblica, che è un dato oggettivo. Da questo deriva che anche Vendola adesso voglia, attraverso il suo fidanzatino, fare bambini per fare politica, una di quelle cose inverosimili. Uno, Crocetta, se diventa presidente non lo prende più nel culo. Quell'altro per diventare presidente vuole prenderlo nel culo e fare i bambini. Io non lo so se questa è la politica. I candidati sono uno che non farà più l'amore, l'altro che dice prendevo droghe pesanti da giovane, micichè. Cioè, uno che non prende droghe, non lo prende nel culo, può fare a meno di fare politica. Ormai è evidente. Quindi voi credo che una parte almeno di voi siano su posizioni antiquate, non lo prendete nel culo, non vi drogate, non fate... che potete andare a casa e leggere dei libri, che è sempre una buona cosa ed è un modo per... Comunque, nell'area della sinistra tradizionale, l'unico aspetto innovativo è quello del rinnovamento, della polemica con Bersani, con Rosi Bindi, di Renzi. il quale vincerà le primarie e rappresenterà un grillo dentro l'area del PD. Superato questo, quindi una sinistra fatta da Vendola, Bersani e il suo antagonista Renzi e fuori Grillo, tutto il resto è fermo. 50% di elettorato di centrodestra non ha nulla che si muove. Ecco cos'è il Partito della Rivoluzione. Il tentativo di fare un Grillo e un Renzi, io posso fare benissimo entrambi, essendo più intelligente di Renzi, più colto di Renzi e più incazzoso di Grillo, quindi me li mangio, solo che devi farlo capire a Berlusconi che questa è la proposta, che tutti quei voti che erano almeno la metà di quelli che andavano, più della metà di quelli che andavano al centrodestra, ai vari Fini, ad AN, alla Lega, a Bossi, a Berlusconi, sono totalmente senza casa. Berlusconi potrà tenere un 10%, un 15%, ma c'è un'area di 30% di voti, tutti di centrodestra, senza casa. Occorre una casa, che sia una casa movimentista, rivoluzionaria, con un nome onesto. Ecco perché è nato il Partito della Rivoluzione. Berlusconi, devo dire che l'ha capito, siamo arrivati alla coincidenza qualche giorno fa del sistema elettorale che consentirebbe questa ipotesi, che è questo: lasciare il Porcellum come struttura con un solo emendamento, le preferenze. Ogni area, ogni componente politica ha le preferenze, per cui puoi avere 8 liste, che sono quella di Storace, quella di AN classica, quella di Forza Italia classica, quella di un gruppo di giovani, quella del Partito della Rivoluzione, che concorrono, avendo uno sbarramento del 2%, a una sommatoria, per cui se non vuoi votare quella che non ti appare l'opzione nella quale ti rispecchi, che è quella di PDL o quello che sia, con i soliti nomi, scegli in un'area più ampia quello che ti pare, esattamente come un elettore del PD sa che può stare nella parte dell'establishment con Rosi Bindi e con Bersani, ma se odia Bersani e Rosi Bindi c'è almeno Renzi. Da noi questo non c'è. Ecco perché ho pensato che io non devo andare a pescare degli elettori di Vendola o di Di Pietro, li lascio tutti, ma voglio che gli elettori che erano di centrodestra abbiano un riferimento che io sono stato in questi anni e che ha caratteristiche simili a quello che contesta il potere strutturato del partito, che è Renzi, o quello che contesta tutto, che è Grillo. Queste componenti che io in qualche modo ho rappresentato sono uno sfogo per quei voti che sono usciti dall'area del centrodestra e che attendono di trovare una proposta nuova. Se ci sarà consentito, non avendo avuto una lira di finanziamento pubblico e semplicemente organizzando, facendo incontri e con quello che cominciamo a fare in Sicilia, salvo il furto della denominazione, credo che potremo per le prossime politiche rappresentare una componente di novità. Quindi l'ho concepita in perfetta emergenza, dicendo il centrodestra ha bisogno di riferimenti nuovi, non può avere come riferimenti Cicchitto, La Russa, Gasparri, per dirvi un altro che veniva dalla destra tradizionale, stava di fronte a casa mia in Via dell'Anima, dove io abitavo. Quando il mio autista cambiamo automobile e comprammo una, credo, Audi invece che una Mercedes, essendo fronteggianti le nostre case, la mia automobile era stata posteggiata davanti alla casa di Gasparri, che era sottosegretario agli interni. Vista l'automobile non riconosciuta, estrasse dalla tasca una chiave e la rigò. Questo era il sottosegretario Gasparri. Naturalmente la cosa per me non era niente, me ne fregava, ma il mio assistente incazzato lo ha denunciato, lo ha portato in tribunale, lo hanno processato per vandalismo. Quando mi ha chiamato il magistrato, che per me era ancora più schifoso di Gasparri, ho detto: beh, lasciamo perdere, che se ne frega, una bambinata. E lui mi ha detto: guardi, si procede d'ufficio, c'è ancora il processo in corso di Gasparri che riga la mia automobile. Ecco, questa è la classe politica che abbiamo. Ora, cosa deve fare uno? Si ha a perdere? Lascia lo spazio a loro? Perché il prossimo ministro delle comunicazioni sia, invece che Gasparri, so, Landolfi o non so chi. È chiaro che il tentativo di esserci è quello per cui l'attività politica non è una cosa negativa, ma è la possibilità di realizzare il proprio pensiero. Questa è la politica, avere un'idea. D'altra parte, anche vecchi e giovani, quando uno pensa è meglio vecchi e buoni che giovani e coglioni. Dico, è meglio avere 100 Benedetto Croce che una brambilla. Pure abbiamo avuto anche la brambilla, nulla ci è stato risparmiato, abbiamo avuto tutto. Si tratterà di capire se è possibile mettere le cose un po' a posto, cioè fare una rivoluzione delle cose come devono essere, ed è questa la ragione per cui io ho deciso, senza avere nessuna certezza del futuro, che questa cosa andava fatta e andava tenuta come un riferimento per quelli che sono stati per tanti anni elettori dell'area cosiddetta PDL, Popolo della Libertà. Altra cosa per chiudere, denominazione anche queste grottesche, che si alza Veltroni e decide di chiamare Rutelli e mettere insieme Margherita e DS e fanno Partito Democratico. Ma chi è che non è democratico? Parola sequestrata. Dopo qualche settimana Berlusconi, che è un buon imitatore, vede che il prodotto funziona, fa il predellino e inventa PDL, aggiunge la L. E questa volta fa un'altra cosa, che sono tutti, popolo, tutti, bella libertà. Tutti sono per la libertà, nessuno è per la galera. Detto questo, inventano due partiti dai nomi del cazzo, in cui confluiscono da una parte Rutelli, che aveva il 14%, più il 20% dei DS, fa il 34%. Dall'altra parte, appena lui esce, Fini gli risponde, sono le comiche finali, ma siccome non sa quello che dice, dopo due settimane confluisce e fanno il 40% e più del PDL. Dopodiché nasce questa roba, che è nata su niente, con delle componenti grottesche. Cosa capita? Che i due fratelli, che erano stati nemici nel 93, quando erano candidati a Roma a ballottaggio, Fini e Rutelli, e tutti erano con Rutelli, tutte persone che avevano coraggio di parlare, solo uno disse voterei Fini. Quello era, prima di fare politica, Berlusconi, era il 92 o 93, e divenne perciò il cavaliere nero, cioè si prese la peste di Fini. Pensate che atteggiamento poi ha avuto Fini nei suoi confronti. E allora il cavaliere nero che sceglie il centrodestra poi diventa quello che avete visto in questa storia. Ma la storia degrada al punto tale che Fini aveva un 13%, Rutelli aveva un 14%, confluiscono uno nel PD, uno nel PDL, poi se ne vanno i due antichi nemici, escono uno dal PD e uno dal PDL e vanno insieme con Casini, pensate il cervello. Rutelli, Fini e Casini, che tutti e tre messi insieme non sono in grado di esprimere un pensiero, non ce l'ha mai avuto, menti totalmente ottenebali, si mettono insieme dopo essere stati nemici. Ma cosa fanno? Se avevano, come era sensato avere nella difesa della propria identità, che è la cosa più importante, il 14 e il 13 l'uno, a dimostrazione del loro fallimento politico e umano sono passati all'1%. Fini vale l'1,2, forse l'1,3, e Rutelli vale lo 0,8. Essendo partiti da un 14. Pensate l'idiozia di questo finto maggioritario. Ecco, in questo quadro politico è evidente che tutti non funzionano e che occorre qualche cosa che in qualche modo riproponga un minimo di valori ideali, di identità riconoscibili. Al punto tale che, per chiudere questo ragionamento, la politica, prima dell'assassino di Pietro, assassino della politica, altrimenti mi querela, era fatta nel modo che uno che era comunista era comunista, uno che era radicale, uno che era socialista, era l'essere. Una volta finito l'essere, è cominciato lo stare, per cui o stai con Berlusconi o stai contro Berlusconi. È finito l'essere, non c'è più uno che è fascista, comunista, radicale, c'è uno che sta. In questa logica dello stare è morta la politica, uccisa da Di Pietro e siamo nel casino in cui siamo. Ora, l'idea è quella di fare una rivoluzione per restituire ai nomi il loro significato. Ecco.
Passo la parola da Andrea Antonini che insomma replicherà, comunque commenterà quello che ha detto Vittorio Sgarbi.
Sì, allora, ovviamente più che un commento farò delle osservazioni con attinenza specifica alla nostra posizione. Perché è chiaro che comunque ci siamo davanti ad una fase politica particolare ed è altrettanto chiaro che questo vento che Vittorio Sgarbi ha giustamente definito idiota di antipolitica, perché tutto è politica, quando, e questo noi lo affermiamo da tempo, quando ci dicono voi fate politica, noi rispondiamo, noi siamo la politica, non facciamo la politica. Quindi davanti a una situazione di questo tipo, la scelta probabilmente, e questo è uno dei motivi per i quali Vittorio Sgarbi, che ringraziamo per aver accettato l'invito, è qui presente, esistono e devono esistere soluzioni radicali a questo tipo di problema. E il problema è quello che voi tutti conoscete, è quello che è stato appena detto, e cioè l'inconsistenza, è la impreparazione, è la incapacità di affrontare i problemi, è la incapacità di proporre delle soluzioni e soprattutto c'è una disonestà di fondo che attraversa evidentemente in modo trasversale tutti gli schieramenti politici. Dobbiamo allora desumere che se non esistono delle barriere a questo tipo di atteggiamento, dobbiamo desumere che sia un problema di carattere sistemico ed il motivo per il quale noi oggi siamo qui a parlare della politica oltre i partiti è probabilmente questo. Io non intendo scagliarmi contro Grillo, contro il Movimento a 5 Stelle o contro qualunque altra formazione che nasca da questo momento evidentemente di crisi gigantesca, ma di crisi di idee gigantesca, per un semplice motivo: non perché io lo ritenga particolarmente intelligente o perché ritenga le sue proposte innovative. Lui ha fatto una grossa disamina sull'aspetto economico e su quello che comporta questo tipo di moneta in presenza di una politica economica di carattere europeo. Non ha detto niente di più, niente di meno di quello che disse, che lui peraltro cita, Giacinto Auriti, che fece l'ultima conferenza in vita a Casa Pound. Quindi non è per noi un punto di riferimento. Probabilmente, e questa è la nostra opinione, non è il caso di scagliarsi in modo acceso contro Grillo per non dare l'impressione che si sta tentando di difendere il sistema, perché oggi dal Presidente della Repubblica, che fa appelli chiarissimi all'espulsione di qualunque cosa lui intenda come demagogia, antieuropeismo, antipolitica, a l'ultimo dei segretarietti di partito, oggi tutti sono contro Grillo e contro la gente come Grillo. Allora probabilmente loro hanno un motivo per esserlo, perché leggono i sondaggi, vedono che la gente si è rotta i coglioni e dicono: questi prendono tanti voti e noi come ce le salviamo le nostre poltroncine? Noi, che fortunatamente come unica poltroncina abbiamo questa sedia sulla quale siamo seduti adesso, manco troppo comoda, non abbiamo alcuna necessità di scagliarci contro questi, ma ci possiamo tranquillamente confrontare sulle idee, ammesso che un confronto ci possa essere. E a questo proposito vorrei io invece fare una domanda a Vittorio Sgarbi, con un'ultima annotazione su una domanda che invece mi è stata rivolta prima da un giornalista, la quale mi chiedeva del nostro atteggiamento, così in modo che sgombriamo, spero, da qui alla fine della 4 giorni, poi ce la porteremo sempre dietro, nel nostro atteggiamento nei confronti della violenza, che noi non appoggiamo, evidentemente, dice anche lei, ma che però neppure trattiamo con quel livore e con quella necessaria presa di distanza. Allora, primo io vorrei dire che se un motivo, e ripeto, lo ringrazio nuovamente, se c'è un motivo per il quale Vittorio Sgarbi è qui, oltre che per dire la sua posizione, per esprimere la sua posizione sull'attuale situazione politica e su quello che lui intende e vuole fare, è anche perché ha rotto questo velo di ipocrisia per il quale ci sono cose che si possono dire e ci sono delle cose che non si possono dire, anche se tutti le pensano, tutti quanti. Io ricordo all'inizio, forse gli albori, no, della non so se la posso definire carriera televisiva, se è un termine giusto, quando lui disse che avrebbe voluto vedere morta una persona. Tutti quanti noi abbiamo delle persone che vogliamo vedere morte, però nessuno lo può dire, perché altrimenti sei fuori, altrimenti sei fuori dal sistema, altrimenti sei ostracizzato. Allora, probabilmente, quando qualcuno dice questa deve essere la chiesa di tutte le eresie, si riferisce a questo. Si riferisce, la chiesa di tutte le eresie, si riferisce alla possibilità che si ha di dire quello che si pensa senza che qualcuno dica: tu per questo motivo non puoi più parlare. E detto questo, la domanda successiva la vorrei fare io, perché davanti a uno scenario di questo tipo probabilmente c'è una scelta che va oltre la collocazione e la traiettoria dei voti o delle preferenze da sondaggio, e cioè la scelta forse deve essere più radicale, cioè si vuole svolgere un ruolo all'interno del sistema, un ruolo antisistema, atteso che evidentemente, mi pare che su questo tutti concordiamo, il sistema così com'è non ci piace, per quello che ha prodotto evidentemente. Allora, questo è come, cito un film molto bello che è Matrix, no? Dove a un certo punto uno degli agenti spiega la funzione della matrice, no? Per cui tutti sono convinti di vivere, ma in verità nessuno vive perché sta paralizzato ed è una batteria vivente. E la funzione, lui dice, noi abbiamo provato ad inserire un programma in cui tutto era pace, in cui tutto era bello, in cui tutti si amavano, ma il sistema ha fatto tilt, per cui abbiamo dovuto noi inserire la sofferenza, le guerre, gli omicidi, i ladrocini, perché altrimenti voi vi spegnevate, voi esseri umani vi spegnevate. Allora io la domanda che rivolgo è la seguente: non pensa Vittorio Sgarbi che delineando uno scenario come quello che ha delineato prima, il fatto di rappresentare una sorta di Renzi e Grillo insieme però in un'altra area possa semplicemente fare il gioco di tutti coloro che questo stato di cose hanno prodotto? Perché se è vero che Berlusconi è il figlio
di Di Pietro,
è altrettanto vero che Fiorito, no, non voglio neanche dire Fiorito, è altrettanto vero che il De Marchis è il figlio di Berlusconi.
Io lo so,
gente che si è quello che si è fatto ritrarre, ha fatto la foto con quelle vestite immobili, che ha speso tipo 100.000 euro per organizzare una festicciola con i fondi del partito, no? E che sta facendo il giro di internet. Quindi diciamo che come dire, un certo sistema ha prodotto questi frutti. Gente che pesa 200 kg e che ancora non si è stufata di mangiare ostriche, che sono evidentemente grasse, no? Però lui continua perché evidentemente le adora. Allora, siccome il frutto avvelenato di questa politica è questa, siccome il frutto avvelenato di questo, cito un altro nome di quelli, perché questi giorni io mi sono divertito moltissimo a leggere le cronache locali, ho scoperto che esiste un consigliere regionale che si chiama Cappellaro. Ah, questa signora, che non ho visto la foto, però io credo che sia una bella donna, è la ex moglie di Luca Pompei. Tanto per fare un chiarimento, Luca Pompei è il nipote di Donna Assunta Almirante, quindi c'è proprio tutta una linea che attraversa tutti, no? E questa signora, lasciatasi con la cosa, è conosciuto Berlusconi e evidentemente conquistatolo con le sue grazie o con qualunque altra cosa, si è fatta mettere lei e il marito nel listino bloccato della Regione Lazio e si è fatta eleggere consigliera. E fin qui diciamo che l'abbiamo viste parecchie. L'unico problema è che questa signora ha la arroganza, la prepotenza di presentare una fattura con scritto che un fotografo che le fa una foto che va pubblicata che serve per il suo sito internet costa euro 900. Mo, io immagino che sia una bella donna, quindi non credo neanche che abbia avuto bisogno di troppi fotoritocchi, però 900 euro è un insulto alla nostra intelligenza e a quello che noi facciamo quotidianamente. Allora, e così chiudo e faccio la domanda: non pensa Vittorio Sgarbi che rappresentare il Grillo e il Renzi all'interno del centrodestra sia una clamorosa sponda ed un gigantesco favore a chi poi sta cercando di arrabattarsi in tutti i modi per mantenere un sistema fisso e fermo così com'è?
No, non lo penso, perché se dobbiamo valutare com'è la situazione. Effettivamente ogni volta che uno sente queste cose ha una reazione. Siccome io, di tutti i politici italiani, essendo entrato in Parlamento nel 92, sono uno di quelli che un mestiere ce l'aveva, e la prova è nel fatto che il mio mestiere funziona così bene che quando abbiamo fatto la prima denuncia dei redditi, il primo dichiarante era Agnelli, 11 miliardi, il secondo ero io, dichiaravo 1 miliardo e 8 nel 92, che evidentemente non erano i soldi della politica, erano i soldi miei, quelli guadagnati da me con le cose che facevo, i libri che scrivevo, l'arte. Pomicino dichiarava 100.000 milioni di lire, De Mita 70, De Lorenzo 200 e perfino Benetton 600.000, quello che io pagavo di tasse, 600 milioni. Per cui è evidente che ci sono due modi di fare politica, uno che è quello per cui ti arricchisci, si capisce, è capitato in tutti i paesi che i dittatori hanno raccolto soldi che non erano loro. È quello di qualcuno che pensa che la politica possa essere fatta per dei risultati. Ipotizziamo che io debba valutare in una qualunque funzione commissariale, politica, di dare dei finanziamenti a delle istituzioni. Se ho le capacità di valutare cosa fa Casa Pound, cosa fa il centro Pio Raina, cosa fa, darò un finanziamento correlato a quelle necessità. Se invece devo aiutare i miei amici, darò i soldi ai miei amici. Per cui perché non essere lì dove tu puoi decidere se fare una cosa o non farla? Tutto questo prescindendo da quelli che fanno tutto solo per arricchirsi. Cioè, quello dei 900 euro della foto è di per sé un fatto scandaloso, ma io neanche lo considero. Cioè, non può essere quello che mi impedisce di fare politica, perché se da quello io parto, allora anche questo è troppo. Io mi ritiro a casa mia, leggo i miei libri, scrivo i miei libri come fa Ceronetti, mi occupo, cioè faccio un'azione che è il tradimento dei chierici, come era chiamato negli anni 30, rinuncio a qualunque azione e vivo per me, nell'onestà assoluta, come fa Umberto Eco, come fa Riccardo Muti, come fa tanta gente. Poi Riccardo Muti, appena che guadagna non meno di 20 milioni di euro all'anno di concerti, quando va in Senato e fa il suo concertino, poi prende la parola e fa la predica. Fa la predica perché la fa, la cultura, tutti usano la parola cultura, la cultura deve essere, dopodiché va via e continua a guadagnare i suoi soldi. Quelli che devono dare i soldi alla cultura sono i coglioni che sono lì. Ora, se i posti di quei coglioni non li prende qualcuno, che coglione non sia, i problemi dei conservatori, i problemi dei musei, i problemi della musica in Italia, i problemi del paesaggio, chi li risolverà mai? Cioè, c'è qualcosa che non funziona se noi decidiamo che quella ha fatto quella cosa di dire non ci riguarda. Quella non è la politica, quella è il furto. La politica è una valutazione di opportunità per qualcosa che sia bene di tutti. Non può essere qualcosa che può essere equivocato. Lo Stato non è, come si può pensare, quello che lo Stato ha, il museo di Villa Borghese, gli Uffizi. Il comune non è il Campidoglio, la provincia non è un'altra cosa. Lo Stato è la coscienza del bene. Non è quello che ho, ma quello che so. Non è quello che io posseggo, ma la mia capacità di garantirlo, di tutelarlo. Su questo naturalmente c'è un equivoco concettuale, la mancata lettura di Hegel, di Marx, di Gramsci, tutta gente che non ha letto niente. Quando Croce scrisse un celebre libro dal titolo Ciò che è vivo e ciò che è morto di Hegel, libro importante per un idealista moderno rispetto a un pensiero che sembrava superato, gli rispose Gramsci: il problema non è ciò che è vivo e ciò che è morto di Hegel, ma ciò che è vivo e ciò che è morto di noi di fronte a Hegel. Era una perfetta valutazione di una condizione di tensione intellettuale che non può non essere il fondamento della politica. Senza pensiero non c'è politica. Ora, se noi spiegare il pensiero della Cappellaro e il pensiero di De Mai, questo qua che non so neanche chi sia, e il pensiero di Fiuto, che tipo di pensiero hanno? Sono senza pensiero, quindi senza pensiero è chiaro che producono. Ora, vi faccio l'esempio che mi indigna da tanti anni, ho avuto polemiche con i Vendola, con i Vendogliani, perché quando vai in Puglia, vedi, una delle più belle regioni d'Italia, devastata dalle pale eoliche, devastata. Io faccio una campagna solitaria, forse Italia Nostra è l'unico che l'ha interpretata con la stessa forza mia, di fronte a questo concetto. Chiunque di noi sa cos'è il paesaggio, sa che il paesaggio, lo impari a scuola, è un valore della nostra civiltà, della natura, la bellezza dell'Italia, Goethe che viene in Italia, quindi sai cos'è il paesaggio. Ci può essere uno che ritiene che una pala eolica non lo distrugga? Allora, perché il 90% dei politici sostengono le pale eoliche? Evidentemente non puoi immaginare di discutere, non è un problema, dice, discutiamo, io non voglio discutere, non bisogna farle, punto. Non c'è una possibilità di discutere, dice, guarda, possiamo buttare giù metà Pantheon, così facciamo un graziello, tanto l'altra metà rimane. Non si discute, alcune cose sono indiscutibili. Eppure, di fronte a un valore assoluto come il paesaggio, che la Costituzione con l'articolo 9 difende, lo stanno distruggendo in Sicilia, in Calabria, in Puglia, in tutte le regioni meridionali. Però, dove l'UNESCO ha vincolato le Dolomiti, sito universale, dove sei a Cortina, lì le pale eoliche non le mettono. C'è un istinto, che è quello che sarebbe assurdo, rovinare il paesaggio delle Dolomiti con le pale eoliche. Ma quello vicino a Benevento lo puoi, tanto è fuori mano, non ci va nessuno. Ma è possibile mai che siamo a questo livello? Cioè che non si abbiano punti fermi su cui dire no, punto. Vuoi fare le pale eoliche? Falle in Finlandia, falle in Olanda, dove cazzo vuoi. In Italia, il paese dei limoni di Goethe, non ne metti neanche una. Ne abbiamo in Italia ormai 40.000. Vuol dire che abbiamo almeno 3.000 luoghi d'Italia, o quanti siano, rovinati da una catastrofe degli ultimi 10 anni per mancanza di consapevolezza concettuale e quindi filosofica di cosa sia il paesaggio. Sarebbe come dire, tanto il mare è grande, metà possiamo anche inquinarlo. Ma che discorso è? E quella testa di cazzo dell'assessore di Vendola, questa cosa l'ha formalizzata. Sgarbi ha torto perché sappiamo che il paesaggio è importante, ma dobbiamo sacrificarlo in nome dell'energia pulita. Siamo consapevoli di doverlo sacrificare. Così dice. Allora, l'energia pulita è fatta così, che metà delle pale eoliche sono ferme e l'80% dei finanziamenti delle pale eoliche li prende la mafia. Cosa che sanno tutti, la sa perfino l'attuale presidente Tarantola, della RAI, che l'ha dichiarato quando era vicepresidente, vice governatore d'Italia. Ora, se queste cose le sanno, le sappiamo, le scriviamo, perché esistono? Cioè, non abbiamo già fatto abbastanza distruggendo l'Italia con la speculazione selvaggia degli anni 60, 70 e 80, da cui le mani sulla città di Rosi, da cui il fatto che forse non sapete che in Italia abbiamo, tanto perché sia qua chiaro il quadro prima dell'attuale distruzione del paesaggio con l'eolico, il fotovoltaico, della distruzione con il cemento, abbiamo 25 milioni di edifici, 25. Adesso il governo ha fatto una difesa del paese, insomma, del paesaggio, speriamo che abbia significato, di cui 25 milioni. 12 milioni costruiti fra il 3000 avanti Cristo, cioè dagli Etruschi, al 1960. Quindi 12 milioni in questa parte di 3000 anni di storia e 13 milioni dal 60 a oggi. Abbiamo costruito in 50 anni più che in 3000 e sono 13.000 edifici di merda, di cui 13 milioni, di cui 4 milioni vuoti. Solo per costruire, per fare la... Ora, se siamo di fronte alla consapevolezza di quello che abbiamo consumato di Italia, dobbiamo consumarla ancora? Dobbiamo pensare che la politica sia discutere senza avere dei presidi concettuali certi? Ora, a me basta aver fatto sottosegretario un anno, e sono felice di averlo fatto, perché ho impedito che questo Boeri, architetto del cazzo, distruggesse il porto vecchio di Trieste, con magazzini meravigliosi, erano 570.000 metri quadri di magazzini, per fare dei grattacieli. Avendo, come sottosegretario, imposto il vincolo a un demente di sovrintendente, abbiamo bloccato quella speculazione. Ecco, questa possibilità di intervenire su 1, 2, 3, 10, 5, 50, 100 casi che impediscano il male, il cancro, è come uno che fa il medico e salva delle persone che sono a rischio di morte. Per cui io sono stato pronto ad accettare molte cose, perfino ad essere vicino a Berlusconi, di cui i limiti sono tanti e li conosco, pensando che era meglio avere un piede dentro che urlare fuori. Quanto a Grillo, non è che io l'attacco, dico semplicemente che quello che io avrei voluto, ma non mi sarà consentito, è che se uno deve votare uno perché protesta, meglio che voti me. Nel senso che votare Grillo, perché poi Grillo sa, mandi Pizzorotti a Parma, Pizzorotti non sa nulla di Parma. E allora governa una città, di che bisogno c'è? Cioè, voto uno perché mandi un incapace a governare solo perché non ha rubato, ma cosa me ne frega? Occorre che ci sia uno che protesta, ma che abbia in mente 10 punti sicuri. Primo punto da me indicato nella rivoluzione, abolire le regioni. E lo dicevo prima del Lazio, della Sicilia, perché che cazzo servono le regioni? In una logica federalista idiota degli anni 70, con i soli liberali che si opponevano, si è deciso di inventare le regioni. Per moltiplicare per 20, la vedo uno che sembra buttafuoco, moltiplicare per 20 i poteri delle assemblee, a questo punto se tu lavori un solo giorno in più al Parlamento italiano fai il lavoro di 20 regioni, quindi tu hai messo in piedi 20 monumenti, 20 macchine per buttare i soldi di cui Fiorito ci dà oggi l'esempio. Vanno abolite le regioni, non c'è un solo consigliere e un solo assessore regionale che abbia fatto qualcosa che si ricorda perché era utile. Quando parlavo con i formigoniani e di Formigoni di cosa faceva la regione dicendo questo, ma abbiamo fatto nella legislatura precedente abbiamo fatto le riforme dei parchi. Io per le riforme dei parchi bisogna pagare 80 consiglieri e 10 assessori, ma che cazzo me ne frega me? Ma che devo fare con quattro coglioni? Poi voi non li conoscete mica gli assessori regionali della Lombardia. Io non li terrei neanche, non so cosa può fare una, prima per spostare le sedie, cioè delle teste di cazzo, degli inutili, della gente totalmente incapace che diventa assessore perché è di Formigoni. Ma che cazzo vogliono questi qua? Dei morti, morti, che hanno governato prendendo 20.000 euro al mese. E non me ne frega niente, meglio dargli 20.000 euro perché stiano a casa. Vi dico che è questo, come Veltroni. Se gli davano un milione per non fare la rapacis, era meglio che dare i 20 milioni per fare la rapacis e non prendere niente. Era meglio dargli la tangente per non fare niente e cominciare a pagarli perché non facciano un cazzo, perché se fanno peggiorano, è una tragedia. Questa è la ragione per cui io, se io fossi assessore, ma chi è l'assessore alla cultura del Lazio? Lo sapete voi chi è? È la segretaria di Scajola, perché Scajola aveva la sua quota. Ma come cazzo si può fare ad avere assessore alla cultura del Lazio la segretaria di Scajola che non ha fatto neanche la terza elementare, porca puttana, e se l'ha fatta l'hanno bocciata, tutta la cosa, e dobbiamo lasciare loro? Ma è possibile? L'ho vista una volta, è apparsa da me che sono sgarbi, per chiedermi qualcosa, poi quando è venuta non me l'ha chiesta. Dice, vorrei un appuntamento da lei, professore. Venga pure. È arrivata, non mi ha chiesto niente, andata via. Neanche un pompino ho fatto, niente. Cioè, non ho capito, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? No, cioè, mica sto scherzando, cioè mi frega un cazzo di Fiorito. È meglio pagarli, Fiorito, ti pago perché tu non faccia un cazzo. Perché se fanno, peggiorano. E non parliamo degli altri assessori di Roma che conosco. Cioè, non, cioè, tutto così, non, una merda assoluta. Quindi aboliamo le regioni, poi... Abbiamo questo qui Monti, questo morticino, e il ministro, un altro morto, cioè tutti morti, poi li mettono lì, appena sono morti, li portano con la bara a fare i ministri. Non vi dico i dialoghi con loro, è inutile parlare. Ma è possibile mai che se io posseggo una Ferrari, o quel cazzo di BMW che è mia, pagata da me, niente macchina blu, come pensava il mio amico, e la tengo bene perché è una macchina, e ho una casa del 400, la faccio crollare? Cioè è possibile che la mia consapevolezza del patrimonio sia tale per cui l'automobile è un valore e un edificio storico non lo è? Allora bisogna mettere insieme il Ministero dell'Economia e quello dei beni culturali e fare un solo ministero, il Ministero del Tesoro dei beni culturali, in maniera tale che quello che abbiamo sia sentito e mantenuto per quello che è, non trattato come merda. E questo purtroppo è proprio della mancanza di una rivoluzione che dia alle cose il loro nome. Io farei qualunque cosa per fare il ministro dei beni culturali, ma non ne ho bisogno perché sono già sgarbi, ma non è che voglio fare il ministro perché mi chiamino ministro. Voglio fare il ministro per amministrare le cose come devono essere amministrate, non lasciarle a incapaci che hanno governato e sgovernato per 40 anni. E allora, se continuiamo a pensare che sia quello, dobbiamo conquistare, poi dobbiamo fare anche la rivoluzione, conquistarlo anche come la rivoluzione d'ottobre o quella fascista, dobbiamo conquistare il potere. Senza potere non fai un cazzo, perché il potere che tu non hai perché stai fuori ce l'ha un coglione che lo usa per te, contro di te, porca puttana, contro di te lo usa, e devi impedirgli di farlo. Per cui io quello voglio fare una rivoluzione cruenta, ecco, cioè non pacifica, cruenta. Che devo fare, però adesso mi lascio. Ma voi lo sapete, perché io sono stato, anche il mio amico Pio pare, ma poi Buttafuoco, che l'ha fatto bene anche lui, siamo stati solo noi tre, io credo per primo, a difendere un vostro esponente che è venuto qua, il migliore diplomatico italiano che si chiama Vattani, che è venuto qui a cantare una canzoncina e l'hanno trattato come se fosse un delinquente. Immaginiamo che un altro console canti Bella Ciao, gli danno un premio. Non ho capito, ma che cazzo è? Che ha cantato, porca puttana, a casa sua, e vaffanculo, questo cazzo di ministro incapace, degli stronzi, non è possibile, no, ma lo sospendiamo qua, è l'unico diplomatico in Giappone che parla il giapponese, però siccome ha cantato, vaffanculo, non so che, è un fascista, cioè, ma vaffanculo voi, merde, schifosi, rotti in culo, non è possibile. Ma non è possibile, guarda. L'assessore alla cultura della regione, questo Sgarbi, dovrei parlarle, posso vedere, venga pure, se viene lì, buongiorno, davvero, so cazzo, ho capito cosa voleva. Fa la cultura della regione, vi risulta, già a parte che non sapete come si chiama, il segretario, c'è già una che diventa assessore perché la segretaria di uno già fa molto, ha un certo effetto, insomma. Dico, sarà, avrà delle altre pratiche, insomma. Non è anche quella, no, cazzo, viene lì, se devo parlarle, sparita. Anche lui. Sparita, no, sparita è un po'.
Vabbè, ma io...
Meglio Fiorito, cioè, bisogna fare un momento Fiorito, cazzo. Io non sono Erbal Erbatman, sono Erfederale. C'è già delle parole federale, però che sentiva da un po'. Cioè, la parola federale, lui l'ha espressa. L'assessore alla cultura non la esprime. Non sa, lei, come io sono l'assessore alla cultura, cosa fa? Non lo so. Sono qua per caso. Sono qua perché ero la setaria. Di uno che ha comprato una casa a sua insaputa. Cioè, non lo so, tutto così. Cioè, tutto così, a sua insaputa. Hai capito perché dobbiamo occupare questi spazi? Dobbiamo andare lì. E se vince l'elezione la sinistra, andiamo lì, dobbiamo prenderli, spostarli e metterli nel cesso. Cacarli, mal cacarli. Perché io sono diventato vecchio, sono mite adesso, è una fase di mitezza la mia, delicatezza umana. Una volta ero cattivo veramente, adesso volevo soltanto strangolarli, incularli tutti, usare crocetta per incularli, così, tac, vai avanti, crocetta. Però lui non scopa più, e se diventa presidente non si scopa più, finito. E dico anche questo, non soltanto io se divento presidente della regione, poi gli preferirebbe essere Miss Crocetta, vincere Miss Sicilia per trovare il presidente, perché tutto bello, ma vi garantisco che non scoperà più neanche Buttafuoco. Lui garantisce anche Buttafuoco, quindi appena diventa presidente taglia l'uccello che è Buttafuoco, e se scopi, finito. Cioè, questa è la politica italiana, io non lo so. italiana, insomma, chiamiamola italiana. Per cui dobbiamo conquistare il potere, dobbiamo occupare tutti i posti possibili, e invece non ci lasciano più un cazzo perché siamo nella merda più totale. No, per questo dico, speriamo che Berlusconi si svegli dal suo letargo, lo estrai un po' dalla figa in cui è penetrato radicalmente. Sapete, per esempio, che io sono nato al Forci, perché io sono niclista, come si può capire. Quindi non sarei, se avessero chiesto a me, se i bambini potessero avere la possibilità di decidere, io avrei risposto no, no grazie, me ne sto qua. Invece due genitori scopano, decidono loro per te, tu nasci. Io che ero già sveglio da piccolo, mi sono fatto tirare fuori col forcipe, perché non volevo uscire. E da allora non vedo l'ora di tornarci, io entro in figa tutti i giorni perché stavo bene lì, hai capito? È proprio è una pulsione inevitabile, cioè io torno dove stavo bene. Quindi, tolto questo, visto che ormai siamo fuori, facciamo qualcosa, non è che possiamo star fuori e farci mettere i coglioni da cosa, da quell'altro, ministri, ma li hai visti i ministri? La brambilla. Ora, in Italia abbiamo tre cose conosciute nel mondo, Venezia, Firenze e il Palio di Siena. Tu sei ministro del turismo e dici, no, mi fa schifo, non voglio il Palio. Ma vaffanculo, brutta rompicazzo, Befana della balena, roba da pazzi. Tutto così, dei pazzi, scatenati, cioè non c'hanno un'idea in zucca, non una. Poi dovete spiegare perché se voi andate in vacanza spendete 2.000 euro, ci va Formigoni ne spende 200.000, cioè che cazzo ha fatto in vacanza? Massaggi, come quelli delle foto di quella lì, sai che lo massaggiano? Le massaggiano con delle tartarughe, non so che cazzo di fare, ma si ha speso 7 milioni per andare in vacanza, cioè anche volendo è faticoso, se ne vuole, cioè, come faccio a spendere 7 milioni, fare il giro del mondo 4 volte? Formigoni in vacanza si tuffa, poi lo vedi si tuffa, è fatto un cazzo, non tromba perché non tromba, e se trombava si è ritirato perché è una norma ormai costituzionale, se diventi presidente di regione non trombi più, c'è scritto nella Costituzione, è un capitolo fondamentale, e quindi non si capisce, è tutta una roba di pazzi. Quindi io voglio fare il presidente della regione Lombardia, il presidente della regione Sicilia, il presidente della regione Lazio, il ministro dei beni culturali, e allora finalmente capirò che c'è un po' d'ordine. Perché non ci vuole la democrazia, ci vuole il duce. So se sapete questa parola. Sì. No, ma non il duce, quello di prima. Ci vuole uno che dica così, punto. E con delle due, dico, tu fai una domanda, sai cos'è il paesaggio? Lui te lo spiega, dice, perché hai messo le paleoliche a casa? Cioè, non si può consentire che la democrazia prevalga sul buonsenso. Se io metto ai voti l'infinito di Leopardi, può darsi che vinca quel coglione di Jovanotti. Ora, non posso pensare di mettere ai voti un valore assoluto. Per questo ci vuole, non il duce Mussolini, ci vuole uno che dica, queste cose sono dogma. E se non sono dogma, vai a casa tu, non è che si può discutere, non è che vai in chiesa e pisci, ci sono delle regole, ecco le regole sono quelle, invece le regole le fanno così, vi spiego come sono le regole, per cui io per esempio ho fatto il sovrintendente a Venezia, poi mi hanno tolto la carica perché mancava una cosa della pratica, allora abbiamo il concorso per la Cappella Sistina, regole, mandare un bozzetto, data di scadenza, 20 settembre, ore 18, allora concorrono Grasso Giorgio, Buttafuoco Pierluigi, Gasparri come cazzo si chiama e Michelangelo, tutti fanno il bozzetto, Gasparri consegna alle 15.55, Buttafuoco alle 16.18, quell'altro alle 17, Michelangelo buca una gomma, il suo progetto arriva in ritardo e quindi la Cappella Sistina la fa Buttafuoco, ecco queste sono le regole sono fatte così, che tu devi rispettare non la qualità delle cose ma delle regolette messe da un cretino che le mette apposta per impedire a quello bravo di fare una cosa. Questo, quindi le regole sono un'altra cagata. Ci vogliono i dogmi, non le regole.
Ma noi siamo pieni di dogmi.
Io speriamo, almeno voi. Almeno voi, cioè, ormai c'è solo Casa Paolo una speranza.
E anche noi anelliamo a conquistare il potere.
Hai detto volete andare a casa.
No, io perché ho sentito la risposta, però evidentemente non ho posto bene la domanda. Noi anelliamo a conquistare il potere.
Potere!
Assolutamente anelliamo a conquistarlo, però...
Potere nero! Cioè, mandiamo avanti tutti dei neri, tutti negri. Poi non si può dire più negro, devi dire nero. Il potere nero. Sai che non si può dire negro?
Sì, però
il potere nero. Black power, così cattivo. Porca puttana. Io sia un po' fascista, forse no.
Fascista?
Fascista? quando ho detto fascista la Mussolini si è stupita, c'è cazzo, una sbaglia così. Fascista guardava dietro, ma che cazzo vuoi, brutta? Mi ha offeso, ma che cazzo io per brutta scornuta? Lasciamo perdere, va? Perché sono venuto qua poi, vabbè.
Ecco, adesso lo chiediamo.
Perché è venuto qua?
Ma perché vi siete simpatici? Cioè, tanto l'ho collegato a Casa Pound a Vattani, poi ho visto che avete picchiato qualcuno, ancora meglio. Davvero qualcuno, insomma, qualcuno deve stare dalla parte del torto. Hai letto Musumeci scrive: governare con onestà.
Dico, mai visto nessuno che dice governare con disonestà. Sarei almeno onesto. Uno onesto dice governare con disonestà. Cioè, almeno qualcuno che picchia ci deve essere.
Certo.
E non ritira la mano. T'ho picchiato. Te lo merita. Non è che uno picchia per picchiare. Picchia uno che se lo merita. Credo, no? Nel certo. Buon senso. Altrimenti vai a picchiare così a caso.
Bene, credo che c'è un certo consenso. Questo è stato un ottimo spunto. Poi ne riparleremo.
Sì, sì, non lo so. Ho letto male sui giornali, no, ho visto che eravate implicati in qualcosa. Quando uno è implicato va sempre bene.
Ma noi siamo sempre implicati.
Cosa penso dello Stato io? Lo Stato è criminale e lo Stato è la mafia. Allora, io ho lavorato come un matto in tutte le cose che ho fatto, assessore a Milano, sottosegretario. La cosa che ho fatto meglio è sindaco di Salemi. Mi hanno sciolto per mafia, senza interrogarmi, senza nessun indagato. Ora, io sono arrivato alla conclusione che io sono il capo della mafia. Perché nessuno mi ha dato ordini, nessuno mi ha chiesto niente, nessuno mi ha chiesto cosa mi hanno chiesto, mi hanno sciolto lo stesso. Se tu fai una cosa buona, la sciolgono. Quando io vedo la cancelliera, le sputo in un occhio, e quando vedo Maroni, gli spiccerei in testa, in tutti i modi. C'è una merda assoluta. Cioè, Maroni è peggio che la merda. È peggio che Martelli con Craxi. Un rinnegato di merda, che ha avuto tutto da Bossi, e che fa pure lo spiritoso, che è quello che è la scopa, ma vaffanculo, stronzo cornuto, pezzo di merda. Quel ministro che deve fare l'antimafia per forza. Poi appena gli dicono che c'è la mafia in Lombardia, alza la manina per andare da quel pirla di Fazzi, di no, non c'è la mafia in Lombardia. E dove cazzo deve stare la mafia se non è in Lombardia? A Salemi, dove non c'è un ghello? Dove cazzo deve stare? Quindi da quando ho sciolto il mio comune per mafia, io ho pensato che lo Stato è criminale. Perché tu fai una cosa e loro, siccome sono ancora legati a diaboliche ginco, vedono la realtà siciliana come guardie ladri. Per cui se tu fai un'altra cosa, porti Caravaggio, non lo capiscono. Dice Sgarbi, lei però è nato a Ferrara, non può capire. Facce di merda rotte in culo. Un poliziotto che si chiama Linares, che dice della mia vice sindaco, che era una brava farmacista con delle tette, quindi normale, che suo fratello aveva sposato il figlio dei Salvo, quindi era vicino alla mafia, e mentre costruisce questo teorema le scrive su Vape per scoparsela. C'è lo stesso poliziotto. Ma non so, ma che roba è? Lo mando la crocetta anche lui, così si inculano anche loro. Cioè, cosa devono fare? Un mondo di pazzi. Un mondo di pazzi. Quindi, essendo incazzato, come diresti tu, mi ritiro. Perché sì, tu mi hai convinto che ho sbagliato.
Convinto,
tutto. Devo starmene in campagna da solo,
vogliamo il partito.
Ignorando tutti, chiudiamo la rivoluzione e lasciamo tutto alla Santini. E anche a quell'altro lì, come si chiama, quello che mi è simpatico?
Fiorito.
Fiorito, bello.
Il Batman.
Io sono il Batman, io sono il federale. È bello, già una dichiarazione, è qualcosa, capisci? Poi ho rubato solo 880.000 euro, un altro eroe, mi sono risparmiato, potevo rubare 1 milione, no? Non so, così, cosa vuoi fare? Vabbè, lasciamo perdere.
Allora, non invece adesso te la faccio un'altra di domanda.
Fammi l'altra.
Faccio un'altra così
rispondo,
domanda.
Così rispondo quello che non penso, perché ho sbagliato, ho rivelato il mio pensiero, mi avete fregato.
Vabbè, puoi continuare anche sulla stessa linea.
Parole ipocrita.
No.
Governare
non,
con disonestà.
Non te lo chiederemo mai. Allora, noi, pertanto che siamo convinti che il potere vada conquistato, noi ci candidiamo alle comunali di Roma del 2013, perché riteniamo che tutti
2012.
Quelli... 2012.
Scioglieranno domani.
Se lo sciolgono domani, purtroppo ci colgono un attimo impreparati. Speriamo che arrivino alla perché pure noi abbiamo qualche piccolo problema di finanziamenti pubblici e quant'altro, però ci stiamo attrezzando, quindi, e lo facciamo in virtù di ciò che è stato detto.
Ma lo fate con quel simbolo lì, con la tartaruga?
Certo.
Tartaruga è quella, no?
Sì.
Lo facciamo
con quel simbolo lì per la prima volta. Dall'inizio del movimento, dalla nascita del movimento, e non lo abbiamo mai fatto, e lo facciamo semplicemente perché vogliamo marcare una linea invalicabile tra di noi e quelli che hanno ignominiosamente asserito di essere ex fascisti, ex missini, ex annini, eccetera eccetera eccetera. Cioè, se probabilmente, dico io, anche davanti all'incapacità assoluta di Veltroni, che però almeno si sa che è un nemico.
Un
nemico poi alla fine. Un essere. Un ex sindaco. Sì.
Veltroni è una pseudo scorreggia fritta.
Vabbè, questa non mi sarebbe mai venuta in mente, però.
No, perché scorreggia fritta era accogliere... il corpo, però è morto.
Ah, ok, e quindi non si può più dire, bisogna sostituirla come figura.
E non si può offendere il compianto.
Allora, quindi noi, per marcare questa linea netta, proprio perché il candidato come sarà
una scorreggia fritta meravigliosa, cioè una cosa che gira nell'aria e tu la metti.
Guarda, secondo me si può anche provare a fare la prova, cioè se
tac,
giù ci sono le friggitrici, e poi ricordo di quando si faceva con l'accendino, no? Non avevo mai fatto quel giochetto, quindi però adesso per ritornare per i tornei del Comune di Roma, che sì, sì, probabilmente è anche più divertente di questo, o forse è più divertente questo, però è uguale. Quindi noi, pertanto che siamo convinti che dobbiamo conquistare il potere, ci candidiamo ora. Che cosa diresti tu di noi se noi dicessimo, siccome c'è tutta una percentuale di gente del centrodestra che vomita il pensiero che questi amministratori di centrodestra in teoria votino e siano di fatto senza casa o che li rappresentino, e a quel punto noi facessimo il ragionamento e dicessimo, a questo punto noi che comunque nell'immaginario collettivo siamo tante cose brutte ma anche qualcuna indiscutibilmente bella, tipo A, che comunque a nessuno di noi mai sarà caduto un centesimo, B, che comunque abbiamo avuto delle proposte, abbiamo fatto delle proposte che sono anche diventate in alcuni casi leggi, quindi voglio dire evidentemente forse hanno anche trovato qualcuno che le ha ritenute accettabili. E che cosa diresti tu di noi se noi dicessimo, dato che c'è questo immenso popolo di centrodestra che sta vomitando per i loro rappresentanti, a questo punto noi ci mettiamo a fare il paracadute di questo popolo in libera uscita e portiamo i voti Alemanno e costituiamo la barriera e l'ancora di Gianni Alemanno, Aledanno o con qualunque altro modo sia stato chiamato in tutti i modi possibile, che è quello, ti ricordo per citare un esempio che tu hai citato prima, che subito prima di essere eletto, subito dopo che è stato eletto, ha detto la prima cosa che faccio è distruggere la copertura dell'area Pacis, salvo poi accorgersi ovviamente che non aveva la possibilità di fare né quello né l'altro, ostaggio com'è di qualunque estraneo al Comune di Roma o legittimamente eletto. Quindi io la domanda te la faccio proprio forte e chiara.
No, quello che tu hai detto, nonostante il passaggio precedente sulla ipotesi di non occupare il potere, mentre io ribadisco che se uno ha un'idea, un progetto, occupare il potere è inevitabile, altrimenti lo occupano altri. Quello che tu hai detto è esattamente la ragione perché ho fatto il partito della rivoluzione, cioè in questo deserto in cui i voti non hanno più casa, dagli una casa nuova che abbia delle caratteristiche che io individuo nel centrodestra, perché mi pare che gli altri di casa ne hanno anche troppe, hanno Vendola, hanno Renzi, hanno tutto, quindi qui manca la casa, qui la casa. Però adesso non vorrei parlare male di un vivente, ma non mi pare che Alanno abbia l'altezza per prendere i voti di Casa Pound, insomma, non so, non mi pare proprio, non lo so, tu l'hai giustificato, lui ha preso per il culo anche me sulle questioni dell'area Pacis. Io posso dirti questo, io potevo fare qualunque funzione, qualunque ruolo avessi avuto, l'area Pacis non sarebbe in quelle condizioni, non avrei chiamato Meyer, avrei mandato a cagare, avrei buttato giù Bretti, avrei fatto quello che potevo fare. L'idea che tu ti nasconda dietro le forze che te lo impediscono è la tua incapacità di avere, per cui non mi pare che sia un buon candidato e non mi pare che non vincerà, secondo me, tantomeno il comune e neanche la regione. Per vincere la regione ci vuole un candidato completamente nuovo. Io posso, se non scegliete Alemanno, immaginare un percorso comune di Partito della Rivoluzione e Casa Pound, perché a me allearmi con Casa Pound non fa affatto dispiacere. Se il progetto poi comune è quello di prendere i voti ex AN, ex Forza Italia, eccetera, a maggior ragione. Però non mi orienterei su una figura come Alemanno, ma certo, che è stata... Quindi mi stavi prendendo per il culo?
Ma no, ma io non ho la capacità di spiegarmi.
Hai detto, cioè, facciamo una lista per
sottolineare. No, io critica. Direi che cosa diresti tu di noi se dopo che noi abbiamo fatto tutta la cosa e poi appoggiassimo se dopo che abbiamo rappresentato gli interessi o la volontà e poi alla fine
che
saremmo delle teste di cazzo.
Cioè, bravo, come Partito della Rivoluzione che appoggia Berlusconi, voi.
No, però Berlusconi no, sarà il contrario, sarà lui che appoggia noi. No, ti spiego. Io l'ho convinto, non ti spiego com'è, a non candidarsi premier, che l'unica, però non puoi impedire a lui di essere il capo del suo partito, come Vendola, cioè lui farà questo alle politiche. Si candiderà come Forza Italia o quello che sia, componente di un'area più ampia, non come candidato premier. Questo è lecito, anche Alemanno se ha 20 voti suoi può fare la sua lista. Quindi io non appoggio Berlusconi, semmai lui appoggia me. Però siccome non candidano me né Presidente del Consiglio né Presidente della Regione, dovremmo noi tutti, quelli che sono nominalmente nell'area del centrodestra, trovare un candidato vero. In questo caso in Sicilia, grazie a Storace, anzi a Amici che poi in quell'unico momento in cui non si è drogato si è svegliato, hanno trovato Musumeci, che fu il primo a capire quando era pezzo di merda Fini, che è un buon candidato effettivamente. Quindi l'idea di un buon candidato va perseguita, ecco, e chiunque lo appoggi va tenuto, non è che puoi dire stai fuori. Per cui io non appoggerei Berlusconi candidato Presidente del Consiglio, ma sono felice che lui appoggi, che ci sia in una compagine, perché tra lui e Alfano visto che non posso rinunciare né all'uno né all'altro, trovo logico, glielo ho detto io, che si candidi lui come capo del suo partito, capisci? Poi no, quale sia il suo partito non lo so, si chiama PDL, si chiama... però e anche per eliminare tanta zavorra che ha intorno, l'unico strumento è la preferenza, perché tu non puoi non dare il posto a Cicchitto o a Gasparri, però se li metti in lista ci pensano loro a trovare i voti. Quindi questo mi pare la cosa più semplice, però non è che possiamo partire completamente da zero, cioè se buttiamo fuori, quindi quelli che ci stanno li prendiamo, compreso Alemanno, ma Alemanno può avere una componente che fa riferimento a lui, avrà, non so, altri ancora 36 elettori Alemanno, li prendiamo, insomma. Quindi non, nulla di male, però non è lui il candidato, questo che volevo dire, né al comune né alla regione, e non saprei neanche a naso dirti, ma lo prenderei dal mondo della cultura, d'altra parte nessuno si è mai vergognato di avere sindaco Argan, che veniva dai repubblicani. Allora, l'idea è che Casa Pound candidi un poeta, candidi uno scrittore, candidi un... non è mica una cosa da non valutare. Cioè, perché la Polverini? Cioè, perché, qual è il pensiero? Ditemi un pensiero della Polverini.
Beh, certo non è D'Annunzio, questo è chiaro.
Ecco, cioè, quindi, dico anche uno che non sia come D'Annunzio, così, che potrei essere io, ma uno, no, ma uno un po' più... So, Buttafuoco, ecco. Buttafuoco candidato a presidente della regione. Sarebbe già un'ottima cosa. Cioè, certo, uno che ha espresso delle idee. No, ma lo dico...
Sì, sì, cioè, ma noi siamo convinti.
Certo. Non uno, uno esagerato idea come me. Cioè non uno perché poi io posso rompere i coglioni a molti moderati, poi sai, la mia vita, come dire, è esemplare per me che l'ho vissuta, per altri, quelli che non hanno trombato come me, qualche turbamento ce l'hanno, tipo Oliviero Toscani che si preoccupa del mio uccello, c'è gente inverosimile, non so. Rocco Siffredi che non l'ha mai visto il mio uccello, dico guarda, caro Rocco, io mi diverto dove tu lavori. Della figa, lui lavora e io mi diverto, quindi non è che io non devo mica fare il Guinness dei primati, cioè se va va, se non va chi se ne frega, cioè, non è che devo fare, mica mi pagano, no? Se dice ha trombato con l'uccello non troppo duro, cazzi miei, non ho capito, ma guarda un po', c'è tutte queste cose che tu leggi, quindi voglio dire, io posso essere come candidato uno che crea dispareri, ma una persona che ha, non si viene a pensarci, ma non è che in una città come Roma ci sarà una persona capace e che viene dal mondo della cultura, dal mondo della conoscenza, dal mondo della scienza. Quindi avevo capito male, che pensavo volessi candidarmi alle mani, perché me ne andavo.
Beh, non so se hai letto la stampa ultimamente o dall'inizio della legislatura, ma non abbiamo un rapporto così idilliaco, insomma, lui ha fatto delle esternazioni piuttosto pesanti. Insomma.
Ah no, è vero, sì, comunque, che lui adesso approfitta ad essere di sinistra quasi.
Sì, di sinistra, insomma, non lo so più come,
sì, ho capito,
come
sì,
definirlo.
Sono questi qua tipo fili, insomma, questa robaccia, questa feccia in mondo.
Allora, ti faccio l'ultima domanda.
Ti avvisa che dobbiamo...
Ok, allora ti faccio l'ultima domanda. Io ho letto, avendo letto...
Chi c'è dopo di me? Buttafuoco! Buttafuoco! Mi piace Buttafuoco. Se volevano proporvi un dialogo con Fini. No, non Gianfranco, Massimo Fini. Se Buttafuoco mi piace, potete darmi un Buttafuoco.
Vabbè, quindi io non so. Cioè, no, è un giudizio di valore questo.
No, perché tu sei.
Ne vado,
sei sostituto di Fini, no.
Io
tu
sono.
Sostituto di Fini.
Di Massimo Fini, sì. Certo. Ma hai visto per le birre che mi sono preso prima. Vabbè. Allora, l'ultima domanda te la faccio e poi andiamo. Allora, avendo letto il programma, ho visto che fondamentalmente, a parte degli inserti di natura economica, si snoda fondamentalmente attorno a tre concetti, che è quello ambientalista,
sì,
che è quello delle autonomie locali,
sì,
e che è quello artistico, ovviamente. Sì. Quindi la domanda è questa, è giusto, ed è questo il motivo per il quale noi abbiamo organizzato questo confronto e magari altri potremmo organizzarne ancora con altri che invece si occupano di altri temi, per esempio Massimo Fini, tu l'hai nominato adesso, ha un'impostazione tra virgolette più economica attorno al movimento che anche lui ha creato. Allora, la domanda è questa, non ritieni che probabilmente laddove ovviamente ci siano i presupposti e laddove ci sia convergenza, la cosa migliore per dare risposte a 360 gradi sia quella di prendere le idee da ciascuno di questi movimenti e confezionare una proposta politica che ovviamente debba essere assolutamente completa per aspirare a governare o comunque a gestire dalla capitale d'Italia alla regione che speriamo aboliscano, alla provincia e allo Stato centrale?
Il malumore del cittadino
di sinistra.
In altre parole, così stavolta tento di spiegarmi meglio. Cioè, se tutti vogliono far candidato sindaco, ci avremo un candidato sindaco che si occupa solo di arte, un altro che si occupa solo di economia, un altro che si occupa solo, però poi alla fine no, la risposta non è con una risposta completa.
No, no, ma a parte che è giusta la considerazione di non moltiplicare le offerte, salvo che te lo consente il sistema elettorale con sbarramenti bassi, certo. Allora puoi fare dei movimenti come quello appunto che con il 2% il Porcellum consente, quindi tu potresti avere per le politiche 10 movimenti che aspirano al 2% e addirittura al migliore dei perdenti, che può essere un modo per dividere quello che è stato surrettiziamente unito in PDL, mettendo insieme tutto quello che non c'entra, poi cose anche una opposta all'altra. Ma intendevo dire che l'elettore povero, di condizioni sociali comunque messe a disagio da come funziona l'economia, di sinistra e quello di destra pensano lo stesso. E cioè a dire, hanno una considerazione molto dolorosa e critica della classe politica. Solo che a sinistra hanno degli anticorpi espliciti che attaccano e contestano i poteri consolidati dentro i partiti, come nel caso di Renzi verso Bersani o dello stesso Grillo. Da noi questo non c'è. Per questo, se non vogliamo perdere l'elettore di centrodestra, dobbiamo dargli un'offerta credibile. Perché il problema è che non vale solo per la sinistra, vale per tutta l'area politica, ma la destra, nella sua ottusità, non ha offerto nessuna alternativa. Quindi il punto di partenza del mio discorso è che, quale che sia l'offerta e quale che siano o quante siano le offerte, sono una necessità per elettori che altrimenti non saprebbero dove, o non vanno a votare, o votano Grillo pensando che Grillo non è niente, né qua, né, o votano quelli di sinistra, hanno l'offerta di Renzi, è formidabile, perché il modo per starsene a sinistra non essendo obbligati a stare con l'establishment, questo che lui ha giocato una partita, tutto questo da noi non c'è. Chi di noi possa farlo, e io mi sono candidato a farlo, rappresenta un modo per dire c'è una via d'uscita, c'è una scappatoia, c'è un'alternativa nel centrodestra. Perché altrimenti se non ce l'hai, il caso di Fiorito, il caso di queste cose che vediamo tutti i Formigoni, non faranno altro che distogliere gli elettori dal loro stesso punto di riferimento che era il centrodestra, diventano più niente, cosa diventano? Diventano anarchici, diventano... È un po' tardi, credo anche, però era chiaro quando io ho cominciato, che ormai sono mesi fa, e Berlusconi non ha capito che era questo il processo. Cioè non portare via dei voti a Grillo contestandolo, ma fare un'offerta che sia competitiva con quella di Grillo. Era questo che volevo dire, dicendo, siamo pronti a dire le cose che tu dici, che condividiamo, ma proviamo a vedere se c'è qualcosa in più rispetto alle cose che tu dici. E da un certo senso la sinistra non, diciamo, ortodossa le trova in Renzi, perché Renzi è bravo nel dirle, ha una certa abilità nel dirle, e le trova in Grillo quello che protesta deve protestare. Da noi tutta quest'altra parte di mondo ha un deserto. Voi avete una flebile voce, io ho una voce che è avvantaggiata dalla mia immagine ma non ha nessuna struttura, e quindi alla fine abbiamo, quando tu vedi PDL, AN e Lega, cioè l'area che stava nel centrodestra, vedi un coglione come Maroni, PDL niente, e poi basta, non c'è niente, cioè niente che dia un segno di vita, è tutto schiacciato. Ed è chiaro che l'elettore cosa deve fare? Deve votare, dice, piuttosto che votare Renzi, che tutto sommato è un bravo ragazzo, voto Gasparri. Ma perché? Perfino questa qui che ha sposato Boccia, che si chiama Nunzia Di Girolamo, ha detto darei La Russa e Gasparri per Renzi, e quindi finisce, ed è un deputato del PDL. Se siamo arrivati a quel punto, vuol dire che veramente siamo di fronte a una disfatta.
Più 100.000 euro.
Una disfatta, no, ma ha detto una cosa abbastanza giusta, cioè sarebbe più utile alla destra Renzi che Gasparri alla Russa. Allora, vuol dire che c'è bisogno, visto che non puoi prendere lui perché non è un calciatore, cercalo di qua, non è che di qua non c'è niente. Io queste cose le dico da mesi a Berlusconi, ma come se lui le capisce in astratto, però poi praticamente non viene fuori niente. Quindi è vero che dovremmo farci sentire, e può darsi che poi che non ci riusciamo, perché ormai comincia a essere tardi, cioè nel senso che preferiscono tenersi i loro posti e perdere, questo è il dato che è abbastanza evidente. Però è vero che hai 50% degli elettori totalmente senza casa, con delle case bruciate, che non so quale sia la volontà per uno di votare Alfano. Cioè, tu dimmi se una persona normale può votare Alfano. Cioè, tu lo guardi e dici, io voto Alfano. Cioè, perché devo votare Alfano? Non so, c'è una ragione al mondo.
Non c'è, però lo voto perché? Perché mi sento di destra. Cioè, per sentirsi di qualcosa occorrerà una passione. Quindi quello di sinistra che non si sente establishment sente Renzi, che non è un'aquila, ma che dice quattro cose che hanno una verità, e quindi c'ha la sua, è a posto. O di qua o di là lui chiude il suo capitolo. Noi qua non chiudiamo niente. E non so perché poi questi qui devono avere paura di perdere il posto. Non so dove sta, però certamente quindi la vostra esigenza è talmente precisa, talmente condivisa, che siamo sull'identica posizione, e occorrerà poi alla fine vedere se la credibilità di quello che noi siamo potrà essere una garanzia, non per noi, ma per gli elettori, che trovino un'alternativa a questo mondo di morti. No? Non ne vedo uno, perché il formigone, visto come è finito, non c'è niente. Tu dici chi c'è? Chi c'è lì, come si chiama? La Carfagna.
Punto di riferimento. Ok, vabbè. Allora, noi ovviamente ringraziamo tantissimo Vittorio Sgarbi per essere venuto qua, per averci illustrato la sua proposta politica, per averci divertito e per aver detto le cose che pensa, e che è una rarità oramai imperante. E poi continuiamo la serata. Grazie a tutti.
Grazie. Ciao.